questo ragionamento di Paolo radicale. Se Gesù non è risorto, allora vuol dire che Dio non è intervenuto a favore della vita del mondo. E se Dio non è intervenuto, se Dio non è con noi, ogni discorso su Dio e tutte le promesse contenute nei libri sacri, nei discorsi religiosi, sono inutili e noi siamo senza speranza. Per questo, quando i cristiani dicono credere, non sono quelli che credono, c'è sempre un complemento. Credono qualcuno, non credono. È sempre credere la resurrezione di Cristo. È credente colui che crede in questo Dio che risuscita Gesù dai morti. Questo è il cristiano. E in questa fede cristiana, in questa testimonianza cristiana, si esprime in sacramento la fede che opera fin dalle origini in tutti gli uomini, perché la resurrezione di Cristo opera nel mondo intero e nella speranza di tutti, raccoglie tutti i gesti di vita del mondo. Dice ancora il Vangelo, quanto poi alla resurrezione dei morti, non avete letto quello che è stato detto da Dio: io sono il Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe. Ora questo non è Dio dei morti, ma dei vivi. Vedete dove arriva il discorso? Cioè, il credere alla resurrezione di Cristo è anche una certa maniera di credere all'uomo, è una certa maniera di vedere la vita, di vedere il mondo, la storia, di vederla in Genesi, di credere alla creazione. Senza resurrezione non si crede alla creazione. Semmai c'è qualche discorso sulla divinità che ha impiastrato il mondo all'inizio, ma non è questa la fede nella creazione. La fede nella creazione è credere che tutto ciò che viene alla vita viene per un gesto di donazione di Dio che si spoglia di sé. Come in Cristo, appunto. Perché la resurrezione è il senso della vita di Cristo, che da ricco che era si è fatto povero. Ora non è Dio dei morti, ma dei vivi. E con questa formula di Gesù, citato da Matteo, Gesù corregge e rovescia l'immagine che gli uomini si fanno di Dio. Sapete qual è l'immagine che gli uomini si fanno di Dio? È descritta bene in Genesi 3, famoso testo della tentazione, che ci fa capire bene come nell'uomo c'è un sospetto radicato nei confronti di Dio. Questo è il peccato. L'uomo pensa sempre di Dio come pensa di tutti, e quindi anche di Dio. Ma sarà generoso o avaro? Farà finta? Davvero vuole la nostra vita? Perché è così sospettoso? Perché crepa? Perché è limitato? Perché gli va male le cose? Perché gli fa male i denti? Perché gli muore il figlio? Perché gli capita la pioggia sull'uva che ha coltivato tutto l'anno? Confrontato con la morte, l'uomo soccombe, sceglie di credere alla morte. Questa diffidenza mortale, di cui l'uomo muore, appunto, morirai nel peccato, nella non fiducia, sei un diffidente. Questa diffidenza mortale è originale, nel senso che riguarda la nostra origine. Non crediamo nell'origine, non crediamo di venire dalla grazia, appunto. Crediamo di partire da noi. Ed è originale perché nasce insieme a noi, riguarda il nostro modo di nascere. Nasciamo così. riguarda il nostro modo di accogliere la vita. Come se noi di fronte al dono enorme che ci viene fatto pensassimo: è troppo bello per essere vero. Non è vero. Ci deve essere un tranello. Paura della vita e paura di Dio. Paura di Dio come paura della vita. Coloro che sono schiavi della paura della morte, dice la lettera agli Ebrei. Noi siamo coloro che sono schiavi della paura della morte, perciò non abbiamo fede. Il racconto della resurrezione di Gesù risponde alla questione posta all'origine. E che Genesi 3 descrive, la questione originaria dell'uomo trova risposta nella resurrezione di Cristo. In questo senso siamo salvati dalla resurrezione di Cristo. La resurrezione è la parola ultima della scrittura, la parola ultima di Dio e su Dio e sull'uomo. Se Cristo non è risorto, vana è la nostra predicazione e vana è la nostra fede. E noi siamo sotto la paura della morte e noi siamo ancora nel peccato. Quindi questa è la notizia da predicare, questa è la cosa da testimoniare, sì, perché la resurrezione di Cristo non entra nel mondo se non è testimoniata. Non mi fermo su sto passaggio, ma credo sia evidente, no? La resurrezione di Cristo non è appunto un miracolo di Padre Pio che invade il mondo e ti costringe a credere, è stato un fatterello invisibile, no? Ma persino la morte l'ha vista qualcuno, appunto. E quindi la resurrezione di Cristo esiste solo in quanto testimoniata. Può raggiungere l'uomo solo se testimoniata. E la testimonianza è, non la fa la Chiesa, è la Chiesa. La Chiesa è la testimonianza della resurrezione. Il senso della Chiesa è di essere servizio, trasparenza. Tutto ciò che fa e dice deve rimandare alla testimonianza della resurrezione di Cristo. È veramente così. Entriamo nella questione appunto della valutazione delle comunità cristiane del 2000 a Bergamo. È veramente così. Alcune sensazioni ci fanno dubitare. La resurrezione di Cristo sembra spesso marginale nel discorso ecclesiale, quasi un presupposto, un appoggio, un fatto miracoloso che conferma che quello che fanno i preti, quello che dice il Papa. La resurrezione non è una conferma, è la cosa. E per dare un esempio di quanto la resurrezione rischi di restare ai margini, abbiamo tutti negli orecchi la presentazione tradizionale del catechismo della salvezza, che i nostri nonni, i nostri genitori ci ripeterebbero, ci spiegherebbero benissimo. Gesù è morto per noi. Morto per noi voleva dire fondamentalmente è morto al nostro posto. Peccatori come eravamo, noi non potevamo riparare l'offesa fatta a Dio con il peccato. Allora Cristo, assumendo la natura umana con l'incarnazione, prendendo su di sé i nostri peccati, ha offerto al Padre il suo sacrificio al posto degli uomini. Questo ci ha riscattato davanti alla giustizia di Dio. La resurrezione era vista come un miracolo, il più grande, certo, dei miracoli, che accreditava Gesù e ribaltava la situazione della morte. Stato ucciso, lui lo ha risorto. Cioè la resurrezione era ed è per molti di noi ancora sostanzialmente un fatto straordinario, oggettivo. Oggettivo vuol dire che sta fuori dal soggetto, sta di fronte, storico, virgolette. Dopo se andiamo a dire che è storico, magari non ci credono neanche quelli che dicono no, è vero, è veramente risorto. Certo, veramente, cosa vuol dire? Cioè Cristo risorto è visto dai cristiani in genere come un fatto che riguarda Lui in maniera straordinaria e non invece come la modalità di sperimentare Dio, la maniera di dirsi di Dio e di comunicarsi di Dio a noi, la potenza d'amore di Dio che si è manifestata nella vita e nella storia di Gesù, perché la resurrezione è il senso della sua vita e della sua morte, non è l'altra cosa. È il venire a luce della storia di Gesù la resurrezione, è il senso della sua morte. Questa potenza d'amore di Dio che si è manifestato nella storia di Gesù e continua a manifestarsi suscitando la vita e la fede dei suoi discepoli. Non si risolve, qui bisognerebbe aprire tutto un discorso sulle apparizioni, sull'esperienza della resurrezione, sai, ci sono chi dice no, è risorto oggettivamente, no? E c'è chi dice no, ma la resurrezione è vera solo per la fede. È vera neanche l'una né l'altra, la oggettività è vera solo nella fede. La resurrezione può dire ciò che riguarda Gesù solo nella misura in cui include la fede e la trasformazione dei suoi testimoni. E così nella testimonianza originaria che si trova nei testi fondatori dei Vangeli. Sapete che tutto era cominciato con una diceria che girava per Gerusalemme, dicevano gli altri. La diceria era che uno dei tre condannati a Pasqua era vivo, era ritornato in vita. La diceria in realtà era una testimonianza coraggiosa dei suoi discepoli, inaspettata, imprevedibile. Perché poco prima erano abbattuti, sconcertati dalla morte di Gesù. Cos'era successo appunto che a un certo punto i discepoli incominciano a testimoniare che Cristo è risorto? Avevano sperimentato, e le apparizioni cercano di dire come, avevano sperimentato qualcosa che li stava cambiando, li trasformava, li faceva cristiani. Un'esperienza della potenza di Dio, della sua prossimità, della sua liberazione, che assomigliava molto a ciò che avevano già sperimentato nella vita di Gesù. Ciò che sperimentavano, la potenza che usciva da Lui, dalla sua parola, la percezione che il regno di Dio fosse lì, che Dio fosse presente nella nostra vita, quella stessa potenza che agiva nella storia di Gesù, agiva sui discepoli, faceva nascere la comunità. E faceva loro rileggere la passione, la morte di Gesù come luogo decisivo per rileggere tutte le scritture e tutte le parole precedenti di Dio. E li introduceva nel mistero di Gesù, in questo rapporto singolare di Gesù con colui che egli chiamava Padre, con il Signore di ogni cosa che dà la vita ad ogni carne. E che Gesù chiamava Padre mio. E questa là, il luogo della resurrezione è lì, è la potenza del risorto che crea la sua Chiesa, l'esperienza del risorto. È cominciato così e continua ancora così 2000 anni dopo. Quindi anche oggi è possibile la testimonianza della resurrezione di Cristo. È possibile che l'uomo d'oggi ascolti la predicazione sulla resurrezione di Cristo solo se qualcuno ne fa l'esperienza. Solo se qualcuno ci crede, diventa discepolo, confessa il vero Dio, convertendo la sua vita. Se noi continuiamo ad andare avanti così dicendo Cristo è risorto, dicono, muore la Chiesa, muore la testimonianza cristiana, la fede non c'è più. Come sta succedendo? Se noi crediamo che il fatto che Cristo è risorto agisce per conto suo, ciò che Dio ha fatto in Gesù risuscitandolo dai morti può essere testimoniato solo nella fede dei discepoli, e questa testimonianza è la Chiesa. È questa esperienza profonda della potenza del risorto che giustifica tutto ciò che si fa nella Chiesa. E tutto ciò che si fa nella Chiesa dà corpo a quella testimonianza. Di per sé sta roba qui è quella che dice anche il programma pastorale della Chiesa di Bergamo di quest'anno, che poi fanno le riunioni, non ci si capisce neanche cosa si dice, no? Alle comunità vedete cosa arriva. No. Ma è il discorso appunto elementare. Vedrete che andremo al congresso eucaristico con qualche conferenza, con qualche pullman di qua di là, senza Cristo appunto. Arriverà qualcuno a parlare, qualche notabile della Chiesa magari, no? Il programma pastorale della Chiesa di Bergamo pressappoco dice così, che la possibilità che quest'uomo disperso di queste città, quest'uomo indeciso, incerto, che ha gli occhi dentro mille cose e ha smarrito il riferimento cristiano, ma dove lo può trovare appunto, no? E che per di più quest'uomo ha la percezione di non poter credere a niente, decidere niente, proprio come i discepoli dopo la resurrezione, di fatto, tra l'altro. Come dice Giovanni 21 sul lago, Cristo era risorto, ma quelli non ci credevano mica, quelli erano tornati a pescare, a fare il loro mestiere, solo che tutta la notte non presero nulla, appunto, come noi oggi, quando hai la percezione di non avere in mano nulla. La possibilità di queste persone, come quelle di allora, di vedere sulla riva un'apparizione col pane e i pesci, e di dire è il Signore, la possibilità di incontrare il risorto è dato appunto dal fatto che nasce la Chiesa, che c'è Chiesa, che c'è l'Eucaristia, che c'è la rilettura delle Scritture e si formano i discepoli. L'incontro con il risorto per l'uomo d'oggi smarrito e indeciso avviene nell'Eucaristia, cioè avviene nell'evidenza del dono di Dio che è l'Eucaristia. Nel momento in cui una comunità riunita attorno all'Eucaristia, trasformata dall'Eucaristia, rende presente il risorto. Cioè, un uomo d'oggi incontra delle comunità vive, che hanno nell'anima l'Eucaristia, il dono di sé di Dio, che è stata la vita di Gesù. Oppure non incontrano il risorto, appunto. In questo senso la possibilità che la resurrezione di Cristo sia Vangelo per i nostri figli, per la gente che amiamo, con cui viviamo in queste città, dipende dalla qualità cristiana delle comunità. In questo senso tutto il lavoro di costruzione della Chiesa, lo capite? Che massacro stiamo facendo della Chiesa, ma si tratta per tutto meno che per questo mistero che è il lavoro di costruire la comunità, mentre forma i discepoli, fa i cristiani appunto, dà forma alla testimonianza della resurrezione per l'uomo, cioè diventando Chiesa diventiamo cristiani. E questo costituisce la predicazione cristiana al mondo. Questo è l'incontro del risorto con l'uomo d'oggi. intorno all'Eucaristia e alla Pasqua prende corpo come comunità il corpo di Cristo, prende corpo il risorto, che non ha più corpo qui appunto se non nella Chiesa. La Chiesa è mistero appunto. Mistero vuol dire Cristo risorto, il dono di Dio all'uomo. La comunità cristiana che nasce e si nutre, il risorto la imbocca, leggete i testi fondatori appunto, si nutre continuamente di una rilettura della vicenda antica a partire da Adamo, da Abramo, e quindi di una rilettura di tutta la storia umana alla luce della storia dell'evento di Gesù. Quindi tutta la lettura della Bibbia, la predicazione, la catechesi, e questo incessante lavorio per dar corpo al Cristo risorto mediante la pratica cristiana della lettura delle Scritture. Attraverso il lavoro tipicamente liturgico dell'Eucaristia, dei sacramenti, il lavoro sul corpo, il corpo individuale, il corpo sociale, sulle relazioni, sul mondo. Un lavoro appunto che mette in comunicazione con il Cristo e ci configura a Lui corporeamente, sacramentalmente, simbolicamente, ci lega. Dir messa la domenica vuol dire far diventare cristiano il nostro corpo, cioè la nostra vita, fare la comunione. E si nutre di una vita nuova, la vita degli uomini che raccogliamo per le strade, che raccogliamo nella città. Viene appunto rifatta con la parola l'Eucaristia, diventa cristiana, un'effettiva possibilità di vivere rapporti più fraterni, più miti, più misericordiosi, più coraggiosi, più giusti. Ma capite cosa vuol dire? Se la predicazione cristiana è vana è perché non si predica la resurrezione, ma predicare la resurrezione non vuol dire andare a dire Cristo è davvero risorto, te lo dimostro, vuol dire diventare Chiesa. Ora possiamo concludere con questo giudizio concreto. Nei nostri anni noi stiamo vivendo una crisi profonda del cristianesimo e della parrocchia, per parlare poi in termini molto concreti. La forma tradizionale della testimonianza cristiana non parla più. Cioè, come dire, questa configurazione del corpo di Cristo non è attraente, non è neanche visibile, non è significativa per l'uomo d'oggi. Uno che vede le nostre chiese, non gli viene voglia di chiedere chi è Cristo. Magari ci usano per tante cose, meno di chiederci chi è Cristo. Finché restiamo ancora forti socialmente, ci incenseranno ancora per un po' come Chiesa. Ora, questa crisi vede una Chiesa che ha intrapreso uno sforzo che per alcuni versi è grandioso, per ridire appunto il Vangelo in maniera convincente, significativa, quindi rifare la rilettura della vita alla luce della storia di Gesù. Questo è il rinnovamento della catechesi, della predicazione, no? Delle parole cristiane, per fare delle comunità una testimonianza parlante della potenza del risorto. Il lavoro difficile e lento, ma non senza coraggio, che la Chiesa bergamasca sta affrontando è proprio questo: dare alla Chiesa di Bergamo un volto conciliare, si dice, no, perché appunto siamo legati a questi eventi, ci riferiamo agli eventi più vicini. Dare un volto conciliare consiste in realtà rinnovare in profondità la parola, la liturgia, la morale. Perché il nostro essere in comunione con Cristo, con la parola e l'Eucaristia, diventi effettivamente un modo di essere uomini, che dicono di lui. E questo lascio a voi giudicare se questo sforzo della Chiesa di Bergamo effettivamente sta configurando un cristianesimo rinnovato. Non sento, c'è molta confusione in realtà, non stiamo ancora impastando una figura di Chiesa, ci sono troppe tensioni ancora, gente che tira di qua, tira di là, troppe nostalgie, ancora troppa gente in Chiesa per alcuni versi, per cui chi guida si illude per alcuni versi e non c'è il coraggio di fare delle scelte. E tuttavia appunto la direzione mi pare quella che si sta cercando di imboccare. Basta guardare a quello che succede in una piccola comunità parrocchiale come la nostra, dove ogni anno sul cammino dell'anno liturgico che muove le comunità, la comunità sui passi della vita di Gesù, del mistero della Pasqua di Cristo, su questo sentiero della storia di Gesù ricelebrata, si muovono in realtà i percorsi delle assemblee domenicali, degli itinerari sacramentali, della predicazione, della catechesi, di un lavoro di solidarietà, di vicinanza ai problemi dell'uomo, della città. E appunto la posta in gioco su cui vorrei chiudere è proprio questa. O si capisce che questo è il luogo concreto, non banale, in cui si sta giocando la testimonianza cristiana per questo mondo, oppure il cristianesimo è destinato appunto a spomparsi come una religiosità folcloristica in questa civiltà. Io non credo appunto che facendo un discorso così bisogna esagerare. Credo che siano proprio le cose letterali, proprio le più semplici, quelle che non si dicono, no? È questa l'intelligenza a cui siamo chiamati. O sciocchi, sapete giudicare il tempo, arrivano le nubi, arriva la tempesta, e come mai il vostro tempo non lo sapete valutare? Questo è uno di questi passaggi. E siamo noi a interpretarlo, non aspettiamo nessuno. Se qualcuno vede, dica. Non aspettiamo i documenti per ste robe qui. Questa è l'intelligenza a cui siamo chiamati in questa nostra generazione. Questa è l'urgenza da cui dipende la decisiva testimonianza del Vangelo della Resurrezione, che tradurrei così: l'amore per la Chiesa, la cura per la Chiesa, la passione dell'essere cristiani. È qui che si gioca tutto, carissimi, non nel fatto che sei bravo, che tu preghi, che tu hai il tuo Dio. Si gioca tutto qui il cristianesimo è Chiesa. L'amore e la passione dell'essere cristiani e l'intelligenza di una buona, efficace edificazione della comunità cristiana. Ma leggete il Vangelo e il cristianesimo, com'è successo? Questa è un'urgenza drammatica della quale mi sembra non siamo sufficientemente consapevoli. Ci conosciamo abbastanza, mi conoscete abbastanza per conoscere i miei alti e bassi in queste cose. Alcune volte sono entusiasta per quello che sta succedendo, altre volte sono scoraggiato perché appunto le paure che alla Chiesa non si voglia bene, che dalla Chiesa tutti usino quando gli serve, che dalla Chiesa si attenda soltanto. E cosa resta? Di fronte a questa sfida, le nostre comunità troppo spesso banalizzano, riducono il livello, l'esigenza. È un peccato mortale.
e vengono banalizzate da cristiani abituati e stanchi, da cristiani infantili che si aspettano dalla Chiesa la pappa fatta, sono pronti a dire che non vale niente, ma non sono mai pronti a renderla migliore, appunto. E da cristiani moderni che, appunto, non si sentono più cristiani, vittime di pregiudizi e di banalizzazioni sulla Chiesa, a quale a sua volta si presta. Anche per molti cristiani il dibattito sulla Chiesa a livello televisivo ormai o giornalistico. La crisi dell'appartenenza ecclesiale è, per uno che sta nella Chiesa, continuare a sentirsi dire che la Chiesa no. Dicono tutti Cristo sì, Chiesa no, ma che Cristo è, secondo voi? Ma anche l'appartenenza tutta soggettiva, a tempo, a piacere, di tanti che la frequentano, finché gli va, finché va bene, finché c'è un bel gruppetto, finché... C'è bisogno, appunto, di un patto. Si cercano cristiani con un supplemento d'anima, che non vanno in Chiesa solo perché hanno qualche bisogno loro, per la loro anima, ma che hanno un supplemento disponibile per amare la Chiesa, che ne hanno un po' in più. Si cercano questi cristiani per quest'epoca, con un supplemento di fede, di amore per la Chiesa, con il coraggio di dedicarle un po' di se stessi. Non ne vale che non ne va della Chiesa, come si dice, e come ancora una volta la Chiesa troppe volte si mostra preoccupata. Non è la Chiesa che è in questione, ma la testimonianza al mondo della resurrezione di Cristo.